tu hai paura dopo a ritirare il pugno, a ritirare il calcio, perché sai che finirai a terra in un modo o nell'altro. È stato il mio primo campionato italiano, io mi sono pesato, non so come mai, perché mi ero già pesato a casa, quando sono arrivato a casa ho buttato la bilancia perché mi ero incazzato, ero convinto di avere, di essere in peso, scendo, avevo quasi mezzo chilo, più di mezzo chilo in più.
Ciao a tutti, bentornati a Sopra le puntate del podcast. Abbiamo qui un ospite molto speciale che è stato mio idolo per tantissimi anni, campione italiano di karate e ormai adesso però. Dove sei stato? Questa parte la tagliamo. Più volte sul podio nazionale di karate e scrittore, quindi benvenuto a Mirza Pessada.
Ciao a tutti.
Allora, noi un po' la tua storia la conosciamo. Però magari le persone che ci seguono ancora no, quindi ti andrebbe di presentarti.
Ok, allora, io mi chiamo Mirsad Sada, sono nato in Albania e verso l'età di 4-5 anni i miei genitori sono emigrati in Italia e a Piacenza. E da qui ho cominciato il mio percorso di bambino. Si deve integrare, ho fatto tutte le scuole, ho fatto fatica con l'integrazione, però è stato una cosa che mi ha spinto nel trovare sfogo e soddisfazione in quello che era lo sport per me in quel periodo, più una salvezza. Il mio animo competitivo e la voglia di dimostrare chi ero poi mi ha dato la voglia, la motivazione di diventare un professionista, di vincere due titoli italiani, partecipare agli europei e una volta che ho deciso di chiudere con la mia carriera agonistica, ho deciso di consacrare il tutto con un libro dove raccontava questa mia voglia di vincere sull'avversità e le difficoltà e motivare i ragazzi che erano come me, della mia età, e di continuare con i loro sogni e di trovare se stessi. Ora sono uno studente di economia all'Università Cattolica, sono all'ultimo anno e spero di intraprendere anche una tanto gloriosa carriera sportiva, scusami, carriera lavorativa. E niente.
Cosa ti ha dato l'Italia che non ti poteva dare l'Albania?
Allora, la decisione di emigrare è stata dei miei genitori, quindi io solo dopo, anni dopo, mi sono posto questa domanda e penso che quello che mi ha dato l'Italia sia stata una vita normale, perché non l'avrei avuta di dovero e in un certo senso di appartenere a quella piccola percentuale di persone fortunate nel mondo e io per appartenere a queste persone fortunate mi bastava solamente percorrere qualche chilometro di mare e arrivare in Italia e da qui avrei avuto una vita normale, una scuola dignitosa, una sanità dignitosa, un'opportunità e qualsiasi comfort o servizio che un paese occidentale può offrire.
Hai paragiato il viaggio come poche miglia in mare, ma ti ricordi un po' il tuo viaggio anche, insomma, sei molto piccolo?
Sì, me lo ricordo perché all'età di 4-5 anni comunque comincio a ricordare le cose. Ricordo quello che ho lasciato, ricordo il viaggio in mare, ricordo che non avevamo una camera e abbiamo dormito per terra, come tanti altri, perché le navi erano piene. E poi siamo scesi a Bari, abbiamo fatto 900 km in autobus, un viaggio lunghissimo da fare in autobus. Solo la sera poi abbiamo fatto un'intera giornata, un intero giorno, anche di più, 8 ore di nave, 9 ore di poi attesa, 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 poi altre 9, 10 ore di autobus o 12 e poi finalmente siamo arrivati a Piacenza. E Non è cioè, è stato faticoso, ma alla fine c'è cioè, la fatica dopo 24 ore sparisce, poi è tutto quello che c'è dopo che è veramente faticoso.
Noi ti volevamo chiedere se ti sentissi italiano e cosa vuol dire sentirsi italiano secondo te.
Allora, per gli stranieri di seconda generazione, perché io anche se sono nato là, sono un cittadino di seconda generazione, è un po' un problema se non la si vive bene, perché se vai nel tuo paese d'origine ti dicono che sei italiano, se sei in Italia ti dicono che sei straniero. La verità è che puoi benissimo appartenere a due stati. A due, dico stati nel senso di forma giuridica, ma perché parlando di cittadinanza, poi a due paesi e a due culture, cioè non è che se la tua formazione e la tua vita è qui, un paese in cui tutela il tuo sviluppo personale, interiore e nella società, è chiaro che tu hai tanto di questa società. Non puoi pensare di essere impermeabile al posto in cui vivi, nel bene e nel male. Quindi io mi reputo di appartenere ad entrambi, perché se nella mia intimità, nella mia famiglia abbiamo una cultura leggermente diversa, nella società io sono ugualmente, cioè sono perfettamente come tutti gli altri italiani. E quindi non c'è bisogno di scegliere, voglio dire ai ragazzi che mi ascoltano che non dovete nella vita scegliere se essere italiani o essere qualcos'altro, siete quello che siete. E puoi amare entrambi i paesi allo stesso modo come ami mamma e papà, allo stesso modo.
Una domanda che in realtà non ci eravamo preparati, però mi è venuta in mente mentre parlavi. Quali sono le differenze e le particolarità che ci sono in comune con l'Albania rispetto all'Italia, a livello culturale, a livello economico o sociale?
Allora, io devo dire che sono arrivato tardi in Italia rispetto a quelli che sono stati i flussi migratori che erano cominciati 10 anni prima. Se adesso si presenta una cosa al contrario, nel senso molti albanesi che si sono arricchiti qui, o molti imprenditori italiani hanno deciso di aprire delle attività in Albania perché il mercato è giovane, non è saturo, c'è richiesta di tante professioni e lavori. Quindi c'è un po' un interscambio, ma l'Albania e l'Italia sono sempre e da sempre state molto unite e influenzate. Specialmente l'Albania è stata influenzata tanto dall'Italia. Io lo vedo in quello che è adesso l'organizzazione dello Stato democratico che è nato dopo il periodo comunista e dittatoriale. Si sono ispirati molto a quella che è un po' la Costituzione e un po' l'organizzazione dello Stato. Hanno in comune, bisogna dire sia i pro e i contro, la corruzione. Purtroppo sono entrambi stati dove la corruzione è elevata e anche quelli che sono i legami tra clan mafiosi, perché la mafia albanese con le mafie italiane hanno molti rapporti. E fino a poco tempo fa direi anche il sistema patriarcale, quella che è la famiglia, il capofamiglia e cose così. Noi siamo rimasti un popolo dove abbiamo ancora tanta voglia di sposarci, per esempio, mentre in Italia questa cosa si è un po' andata diminuendo, però siamo tanto diversi e anche tanto simili, ecco.
A proposito di matrimoni, io mi ricordo che tu, insomma, avevi partecipato a un matrimonio albanese molto tempo fa, saranno stati quasi anni fa forse. Come sono?
Tanti, di matrimoni albanesi ne abbiamo due o tre ogni anno. Quando partecipiamo proprio devono essere vicini vicini perché sennò mandiamo i genitori. Sono delle feste, devi immaginarti i matrimoni meridionali. Infatti noi albanesi assomigliamo molto ai meridionali, questa è una cosa che nessuno magari ci pensa, però nel modo di comportarci, di porci, di pensare, di fare i matrimoni, che poi il modo in cui fai un matrimonio dice tanto della cultura a cui appartiene.
Chiedere di parlarci dell'inizio della tua carriera sportiva, da quando hai deciso di intraprendere il percorso del karate, perché hai scelto proprio il karate?
Ricordo che io avevo cominciato a fare karate kata tradizionale, però io quando facevamo tutti i kata, poi facevamo un po' di combattimento, ma era tutto simulato, perché appunto era tradizionale, quindi noi non facevamo i veri combattimenti. Io ero sempre lì che picchiavo un po' gli altri, nel senso ero lì che mi andava di fare un po' alla Bruce Lee, un po' di combattimento. Io non conoscevo allora, ero un bambino, io non sapevo che c'era anche il combattimento, anche il kumite del karate, che quando poi l'ho scoperto, perché mi ero trasferito, avevo cambiato la mia residenza, avevamo cambiato casa, mi sono trasferito vicino alla palestra, nuova. Poi allora io mi sono cambiato, ho detto vado a fare karate in questa nuova palestra e mi sono accorto che era completamente diverso. Io sapevo 7-8 kata, loro ne sapevano uno solo. Però io non avevo mai combattuto, poi avevo cominciato un po' a combattere e mi era piaciuto tantissimo. E avevo questo spirito un po' competitivo. Io comunque mio padre, ma di più mio nonno, faceva lotta greco-romana, perché era uno sport molto comunista. La lotta in Albania era quasi obbligatoria, insieme a quella che è la ginnastica artistica, la facevano fare a tutti. Quindi lui mi portava agli allenamenti e io ho cominciato, poi era una passione mia, ho cominciato a fare le gare. Non ero bravo tecnicamente, io non ho mai vinto per avere una tecnica precisa come quella degli altri. C'erano tanti che avevano molta più tecnica. Però mi contraddistingueva l'originalità, l'imprevedibilità e soprattutto la tenacia, perché quando combatti la tecnica ti aiuta in qualsiasi cosa tu faccia nella vita, ma se sei un combattente o no, poi lo si vede sul tappeto.
A proposito di combattimenti, a me è sempre stato chiesto, anche io faccio kumite e penso anche a Davide, perché proprio uno sport di combattimento? A te mi è stato chiesto?
Io penso che avrei fatto anche ginnastica artistica, forse. Comunque, sì, perché come tante passioni di tanti sportivi, quando ti viene data la scelta di fare quello che vuoi e tu sei piccolo e scegli di fare una determinata cosa, è perché te lo senti di pancia. Non è che c'è una spiegazione logica o razionale. Quando tu sei un bambino, io faccio schifo a calcio, cioè proprio. Non saprei fare due palleggi, però magari so tirare un calcio sopra la testa di una persona. E mi è piaciuto molto. Chiaro, poi mi sembra quasi scontato dire per gli episodi di bullismo che hai subito, perché penso che tutti noi abbiamo subito qualche volta da piccoli vessazioni o bullismo a scuola, e soprattutto se non sei una persona come me, cioè alta 2 metri, che fisicamente si impone sugli altri, e sei straniero, sai già che sarai vittima di bullismo in certi ambiti, in certe situazioni. Quindi io l'ho fatto perché mi piaceva, perché volevo essere forte. Poi quando cominci una cosa e hai azzeccato, non puoi che salire. Ed è quello che poi è successo in pochissimi anni.
Arco è un porto per i tuoi avversari in gara, ovvero c'era una rivalità oppure un desiderio a crescere insieme, imparare, un'amicizia, insomma.
Allora, ci sono due tipi di avversari, quelli che conosci e quelli che non conosci. E ci sono due tipi di momenti, il pre-gara e il post-gara. E con questo penso di aver detto tutto. Nel senso, quando tu non lo conosci, lo rispetti a prescindere e quindi lo affronti come se fosse una tavola bianca. Quando tu lo conosci e magari hai avuto altri episodi in cui magari hai vinto o hai perso, c'è una rivalità agonistica. E quindi io sono sempre stato, non mi è mai piaciuto insultare i miei avversari o provocarli. Perché io faccio karate, non faccio MMA o box. Non mi è mai piaciuto il trash talking. Però quando si sale sul tatami non si parla. E quindi il rapporto è tutto quello, il rispetto che tu gli puoi dimostrare nel momento in cui fai un fallo, nel momento in cui sbagli o nel momento in cui gli fai male. Perché io non ho mai fatto male a un mio avversario volontariamente, anche se ci sono dei momenti in cui tu lo puoi ferire senza prendere una munizione o altre cose simili, perché non è mai stato il mio stile. Poi, una volta che è finito l'incontro, se hai vinto, io gli ho sempre mostrato molta umiltà. Se ho perso, capita che magari dalla rabbia, dalla frustrazione, cerchi di non avere un approccio, di non affrontarlo, ecco, di schivare lo sguardo o di non salutarlo, ma raramente, perché è uno sport in cui ti viene insegnato il rispetto dell'avversario. Poi, chiaro, non devi avere nessuna pietà quando sei sul tatami.
Mi ha chiamato qui anche perché sei, possiamo dire, preso un campione in Italia di questo sport.
Sono
E
stato.
quindi, come sono stati i tuoi primi nazionali, ti ricordi?
Sì, ma io penso che sia stato il ricordo più bello perché quando sei un emergente nessuno crede in te e nessuno si aspetta niente da te, sei praticamente nessuno. E quindi quando le cose capitano così sono ancora più belle perché tu devi, sei solo contro tutti e nessuno si aspetta niente. Sono uscito di casa. E avevamo appena comprato casa, per noi che arriviamo da un altro paese era una cosa seria. E mio padre è stato licenziato il giorno prima che partissi per i campionati italiani. E lui però non me lo disse, per non preoccuparmi. Avevamo appena aperto un mutuo e lui viene licenziato. Io esco di casa e lui mi dice: come va? Va, non ti preoccupare. Io ero convinto che avrei vinto, ma ero l'unico. L'unico anche nella mia palestra. E io gli dissi: vai tranquillo, perché io vincerò. E c'era anche un montepremi, ecco, dato dalla mia palestra. Scendo e penso di essere stato in cioè, graziato, cioè proprio la grazia, una determinazione, uno stato d'animo, una forma fisica perfetta. Perfetta nel senso psicologico, perché io ero fuori peso, cosa che per me è sempre stato un problema, perché per la mia altezza io peso tanto. E quindi per me stare asciutto era difficile per le mie categorie di peso. Ed è stato bellissimo perché ho vinto tutti gli incontri e poi ci sono 2 ore di pausa, perché tutte le finali le fanno con il palazzetto pieno in mezzo. Ed è stato fantastico perché per la prima volta mi sono sentito i riflettori addosso, mi hanno fatto delle foto, mi hanno intervistato, tutti mi guardavano, tutti si chiedevano chi ero, da dove venivo e io sono stato, penso, fino per quello che ne so, il primo albanese che ha vinto un campionato italiano, perché poi la cittadinanza l'ho avuta dopo, quindi è stata una soddisfazione. Poi da lì è stato tutto un salendo, ormai mi conoscevano tutte le palestre, mi conoscevano anche gli osservatori e tutti parlavano e tutti guardavano e anche giudicavano. Poi ho cominciato, poi rientri nella cerchia dei big, cominci a fare gli allenamenti con la nazionale e comunque cominci a confrontarti con le teste migliori che ci siano nella nazione e soprattutto c'è stato un salto di qualità di tutta la mia palestra. Io sono stato il primo della mia palestra ad aver vinto un titolo italiano e il primo di tutte quelle a Piacenza. Poi ci sono state altre vittorie mie e di altri miei compagni. Mi ricordo una bellissima, io e il mio amico Simone Casotti, che ora ha continuato con l'MMA, è stato il nostro secondo campionato italiano, il mio secondo campionato italiano e lui era il suo primo. CTR, quindi con tutte le squadre regionali, eravamo in finale, io e lui. Io combattevo prima, lui dopo, perché io ero più leggero. Ho vinto io e ha vinto lui. Lì è stato diverso perché non sei più un esordiente, hai più peso addosso, tutti ti conoscono, tutti si aspettano qualcosa e vogliono vedere come va a finire. E comunque quella forse è stata ancora più soddisfacente, anche se la prima era stata più bella, la seconda mi ha dato più soddisfazione perché ho confermato chi ero.
Io mi ricordo, ho visto forse una tua intervista o qualche foto su Instagram molto tempo fa, in cui parlavi di una gara in cui avevi dovuto perdere molto peso appunto essere nella fascia giusta. È
Sì,
stato il tuo primo.
è stato il mio primo campionato italiano. Io mi sono pesato, non so come mai, perché mi ero già pesato a casa. Poi quando sono arrivato a casa ho buttato la bilancia perché mi ero incazzato. Ero convinto di essere in peso. Scendo, avevo quasi mezzo chilo, più di mezzo chilo in più. E ormai ero a Roma, hotel prenotato, iscritto alla gara, la selezione è fatta, ma mancava un'oretta, qualcosa. Mi sono messo il corpetto, un karateggi che avevo usato per il riscaldamento, la felpa, e ho cominciato a correre in tondo in palestra. E io mi sono letteralmente asciugato, ho sudato su, cioè proprio io sono spossato. Ho corso per più di mezz'ora in tondo, tutto pieno di vestiti per perdere peso, e ce l'ho fatta. Ricordo che il padre del mio amico Simone Casotti mi ha comprato il magnesio. Ho bevuto due bustine di magnesio per recuperare un po', però il magnesio ti fa andare in bagno, e quando devi combattere devi stare attento, perché quando hai tutte quelle protezioni non è facile andare in bagno. E quindi è cominciata male. Quindi era la prima volta, era cominciata malissimo, fuori peso, stanco, eppure è stato fantastico. Cioè, alla fine ce l'ho fatta. È una bella storia da raccontare.
Hai parlato, prima hai detto che più che per la tecnica ti distinguevi per la tenacia. Ti sei mai chiesto, come mai fosse così?
Penso che questa cosa la si può riscontrare, secondo me, in tanti atleti. Ci sono alcuni atleti che sono perfetti tecnicamente e altri atleti che invece ti emozionano di più senza essere perfetti tecnicamente. Chiaro che se fai ginnastica artistica, lì la tecnica è tutto. Se combatti, la tecnica non è tutto, è tanto. Però diciamo che la mia tecnica era una delle migliori, ma chiaro che appunto nella top c'era chi era più tecnico di me. C'era qualcuno che era tecnicamente, perché il karate è un'arte, non basta tirare il pugno, non basta arrivare per primo, non basta concludere, c'è un modo perfetto per farlo, un modo giusto di farlo. Quindi c'era qualcuno che era un manuale, lui era tecnicamente perfetto, ma non riusciva mai ad entrare, non riusciva mai a prenderti, non prendeva il tempo giusto, non aveva fantasia, perché il karate unisce il combattimento, l'arte, la tecnica e la tenacia. Ecco, io, essendo una persona molto tenace e soprattutto avendo molta fantasia, tendo ad essere imprevedibile. Durante un combattimento non sai se entrerò di gambe, di braccia o di proiezioni, e quindi da me ti puoi aspettare di tutto, e penso che nel combattimento, quando non sai cosa aspettarti dall'avversario, sia difficile leggerlo e anticiparlo, ecco. Quindi questo penso di disorientare i miei avversari, perché magari avranno detto: sì, guarda, non è perfetto, però lui entra, lui ti chiude, lui tiri un pugno e sei giù a terra, ti proietta e ha preso 3 punti. Così tu hai paura dopo a ritirare il pugno, a ritirare il calcio, perché sai che finirai a terra in un modo o nell'altro.
Hai detto che i tuoi primi nazionali sono uno dei ricordi più belli della tua vita, ma riesci a vedere solo lati positivi dell'arrivo ai nazionali, oppure c'è anche qualche lato negativo? Ti sei sentito solo ad essere giunto sulla cima?
Guarda, sembrerà strano, ma ogni volta che fai qualcosa degno di nota, diciamo così, perché non bisognava mai tessere le proprie lodi, però ogni cosa che fai degno di nota, le prime persone che ti butteranno giù sono le stesse che ti stanno intorno, quelle che hanno la tua età, quelle che sono parte del tuo gruppo, perché si chiedono: perché lui sì e io no? Sono i tuoi nazionali, i tuoi connazionali, o quelli della tua palestra, o quelli della tua età, o quelli della tua classe. Sempre. Se riesci a superare questa cosa, poi è tutto più facile. Perché stessa cosa quando ho scritto il libro. Io ero già primo anno di università, sono andato nel liceo che ho fatto dei moduli per scrivere io voglio, cioè, nome e cognome di chi voleva il libro per lasciargli una dedica sul libro, un gesto che ho fatto solo per il mio ex liceo, e proprio lì i ragazzi di quinta, quelli più grandi, quelli più simili alla mia fascia di età, mi hanno preso in giro sui social, nelle loro stories. Ah, un ottimo motivo per non comprendere il libro. Invece, quelli più piccoli sono stati contenti. Quindi, quelli che erano i miei compagni sono stati quelli che mi hanno deriso. E quelli che non mi conoscevano sono stati quelli che mi hanno apprezzato di più. Quindi, è normale. Se, anzi, devi chiederti perché nessuno dice niente, perché non sto sul cazzo a nessuno. Perché non mi prendono in giro? Se non ti prendono in giro vuol dire che non hai fatto niente degno di nota. Perché non si prendono neanche la briga di giudicarti.
Una delle ultime domande sono private. Personalmente a Bologna, penso in tutta Italia, conosciamo la tua palestra, quella che è stata la tua palestra per anni, perché appunto ha sfornato campioni. Quindi tu ti aspettavi comunque di essere parte di questi campioni?
Anche più grandi di me, perché c'è una ragazza che ha vinto, se non sbaglio, o un oro o un argento all'Europeo.
Giulia Ghilardotti
La Ghilardotti, sì.
l'ho combattuta, era in squadra con me. Vabbè, ti aspettavi di essere una di queste punte vette nella tua squadra?
No, 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 assolutamente. Anzi, io, tralasciando quelle che poi sono le dinamiche che si creano dentro una palestra e i vari maestri, che ognuno ha il suo modo di pensare, all'interno della mia palestra io penso di essere stato quello più sottovalutato di tutti, l'ultimo arrivato. E anzi, non avrei neanche dovuto combattere perché c'era già un team di agonisti ed è stato grazie ad un maestro di kata che mi ha notato e mi ha messo nel gruppo degli agonisti. Il maestro Daniele Rillosi mi ha notato che adesso lui non fa più parte del gruppo della palestra a cui io appartenevo. E quindi no, non ero assolutamente preventivato a quello che poi è successo. E sono contento. Poi da me in poi ci sono stati tanti altri successi alla palestra. Io sono stato il primo, ho dato molta carica a tutti e tutti si sono resi conto che era possibile. Dopo che ce l'ho fatta io, la mia palestra si è detta: ok, il suo nome è cominciato ad apparire in alto nelle graduatorie. Prima del nostro team, non penso ci fosse mai stato un team come il nostro che ha fatto i nostri successi. Io mi reputo parte di un team che in quegli anni al Karate Piacenza ha fatto i risultati migliori. Perché poi Ghilardotti, lei era già nel team. Questo fa parte di un unico team che poi in questi anni cioè, è cambiato. Però il nostro team, quelli della fascia 98 a 2004 a 2002, è stato il team più vincente della storia del Karate Piacenza.
Allontanandoci dal tema karate, volevamo piuttosto parlare del tuo libro. Quindi, quando è nata? Sì, poi ci incolliamo di Manuele Gigante nel video. Quando hai deciso di scrivere un libro?
Il libro, cioè, sembrano due cose completamente diverse, ma le dinamiche sono state più o meno le stesse. Ovvero, nessuno si aspettava che io pubblicassi un libro. E avevo la passione per la scrittura. Le persone credevano che io passassi il mio tempo a postare frasi su Instagram. Dicevano: sì, non pubblicherà mai un libro. Perché pubblicare un libro non è facile, nel senso pubblicarlo bene, non autopubblicarsi. E Io avevo tanto da raccontare e quando ho chiuso con lo sport sentivo di non aver chiuso un cerchio della mia vita finché non avessi messo nero su bianco quello che io con lo sport ho fatto, ovvero la mia rivalsa, che poi nel libro ha tutta un'altra metafora, perché il libro non parla di sport, però la metafora è il cuore pulsante del libro, che è la rivalsa sociale. Di un ragazzo giovane è quello che mi ha spinto a scriverlo. E quindi io mi sono sentito, anche perché avevo concluso un piccolo cerchio di studi, nel senso chiuso le superiori, chiuso con lo sport, iniziavo quella che era la mia vita da adulto e ho voluto coronare il tutto con un libro che raccontasse la voglia che avevo di rivalsa. E comunque tanti aneddoti, tanti contenuti, tanti punti di vista, cose inaspettate. Ed è nata così. No, io ho chiesto aiuto, io chiedo sempre aiuto nel fare le mie cose perché non ho l'arroganza di credere di saper fare tutto, però ti assicuro che non ho ricevuto aiuto neanche dai miei professori di italiano, delle superiori. Nessuno mi ha neanche spiegato come scrivere un titolo di un capitolo, come impaginare o come scrivere due righe. È stato una cosa che ho imparato da solo. Questa è veramente una cosa che ho fatto da solo. Posso dire che se nel karate c'è una squadra dietro senza la quale tu non puoi allenarti, non puoi fare, il libro è stata una cosa che ho fatto completamente da solo, anche economicamente, perché comunque ha un costo, farselo correggere, mandarlo alle case editrici. Non è facile. Poi la verità è che è ancora più duro comunicare agli altri e riuscire a farlo arrivare in mano alle persone, perché scriverlo è difficile nel momento in cui pensi certe cose e vivi certe cose, però una volta che l'hai scritto ti senti come un peso in meno.
Ok, quindi hai detto che nel tuo libro non tratti di karate, ma quindi di cosa parli nel tuo libro?
Nel mio libro è una medaglia a due facce, quindi da un lato si parla di una storia d'amore che cerca di andare a rompere quelli che possono essere i pregiudizi e gli stereotipi verso le persone o gli stranieri. Dall'altra parte è una storia di rivalsa sociale di un ragazzo che si prende carico di tutta la sua famiglia e riesce nella maniera migliore ad ottenere la sua rivalsa, perché passare da 0 a 100, per esempio, con lavori illeciti, non ti dà onore. Passare da 0 a 100 nel modo giusto, studiando, lavorando e sacrificandoti, quello sì che ti dà onore, perché la povertà non è una giustificazione per compiere atti e fatti illeciti. Questo che vuole insegnare il libro, in quello in cui quando tu subisci un torto, è un torto di natura sbagliato e ingiusto, devi rispondere nella maniera giusta.
Che hai vissuto anche tu nella tua vita personale, quindi ti volevo chiedere quanto ci fosse di tuo nel libro.
Tanto, tanto, perché forse mi sono lasciato anche raccontare troppo. Però le persone non sanno quale pagina parla di me e quale no. Quindi almeno ho questo beneficio del dubbio, quindi non saprete mai esattamente quale pagina parla di me e quale no. Però sicuramente tante, tante pagine parlano di me e un po' di quella che è la mia storia. Però non è nulla che non può essere raccontato, ecco. E a distanza di tempo, qualsiasi cosa tu racconti di te stesso, alla fine finisce per accettarla. Forse ho dovuto raccontarlo in un libro per poter accettare quelle cose di me stesso e della mia storia. Comunque è una storia che secondo me tante persone ci si rivedono, anche se non sono straniere, non vuol dire niente.
Cosa che cambieresti nel libro?
Sarebbe meno. Sarebbe più crudo, più più critico e più incentrato a far vedere la bellezza dietro quello che è la realtà, perché la realtà non è bellezza, cioè la devi trovare oltre a quello che vedi o vivi quotidianamente. Cioè, sembra che ormai la bellezza sia qualcosa che richiede un po' di riflessione, perché a primo acchito ci sembra tutto impegnativo o un sacrificio.
Sei diventato campione di karate, hai scritto un libro e ora fai l'università, ma quali sono i tuoi progetti per il futuro?
Non lo so, sai, sicuramente al primo posto rimane la famiglia e sono giovane, ho tutto il tempo davanti a me per poter creare una mia famiglia e questo ti fa capire un po' che persona sono. Tolta la famiglia, io non ho mai chiuso a prescindere nessuna via nella mia vita. Sono passato da una cosa all'altra cercando di farla sempre al meglio. Vorrei tanto essere un imprenditore, avere la libertà economica che tanto voglio e poter aiutare anche le altre persone. Perché che i soldi non fanno la felicità, te lo dice qualcuno che probabilmente non è mai stato povero. Perché se tu sei stato povero come lo sono stato io, capiresti che i soldi fanno la felicità se li sai usare bene. E soprattutto i soldi non sostituiscono la felicità. Quindi io spero di poter dare lavoro a tante persone, fare tanti, tanti progetti importanti. Mi piacerebbe entrare nella politica nel modo migliore in cui si può entrare nella politica, ovvero servendo il popolo. Non andando a fare campagne politiche e mentire alle persone. Se c'è un incarico io lo faccio, perché so che posso farlo bene per le persone e aiutarle. Quindi accetterei anche incarichi pubblici, un modo per sdebitarmi per quello che ho trovato qui. Voglio ricordare che i primi anni che sono arrivato in Italia io non avevo niente e mi è capitato anche di andare a prendere dei vestiti alla Caritas. E quando non hai niente, non hai niente. E tutto ciò che ti danno sembra bello. Quindi anche lavorare magari nel settore pubblico lo farei di cuore, perché non. Perché se lo fai bene non diventi ricco, ecco.
Direi che abbiamo già parlato abbastanza e quindi ti ringrazio per essere stato con noi.
Grazie a voi.
E grazie ancora per
Auguriamo un ottimo percorso universitario e ci auguriamo che riuscirai a realizzare
Grazie mille, io vi auguro lo stesso. Adesso non so se volete fare l'università, però ve la consiglio, insomma. Grazie.
sì. Ok, direi che la cosa è finita.
Ciao
La
ragazzi.
registrazione. Ciao,
Ciao,
grazie mille.
Vincent.